scusa se ci sono tutti questi fili che sgorgano, ma sono amplificato e registrato, così che qualcuno, se volesse poi riascoltare questa chiacchierata, lo potrà fare fra qualche giorno. Parto da una considerazione: perché ho scelto questo titolo in preparazione al Natale? Perché non c'è niente di più difficile di parlare di Gesù Cristo ai cristiani, perché sanno già tutto. E il peggio del peggio, caro Don Claudio, è parlare di Gesù Cristo ai preti, perché abbiamo una fortuna enorme, siamo in un territorio che conosce il cristianesimo, tutti voi sapete cos'è un prete, cosa fa una suora, cos'è un campanile, cosa succede il 25 dicembre, immagino la maggior parte di noi va a messa la domenica, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, tutto questo non significa essere cristiani. Cioè, noi possiamo fare i cristiani tutta la vita, bravi, intendo dire, non è una brutta cosa, bravi, bene, senza mai incontrare Dio. Siamo nati qui e siamo cristiani, fossimo nati a Marrakesh saremmo musulmani, fossimo nati a Mumbai saremmo induisti. Ecco che quello che ci viene chiesto ogni anno in questo tempo di avvento, non siamo qui a far finta che poi Gesù nasce, Gesù è già nato, tornerà nella gloria, in mezzo ci siamo noi, e ogni anno facciamo questo percorso di avvento per chiederci se siamo ancora disposti a lasciar nascere Cristo in me, non tanti anni fa, passare dalla conoscenza alla consapevolezza, dal sapere all'amare, dall'emozionarsi al convertirsi. Quello è quello che stiamo cercando di fare faticosamente in queste 4 settimane, cercando di tenere un po' fuori, ecco, i denti, questo Natale che a volte rischia di essere tanta apparenza ma poca sostanza. Questa sera allora ho deciso di meditare con voi un testo che non sembra tanto natalizio, infatti non lo è, ma è un testo fondamentale, importantissimo. L'ho preso dal Vangelo di Matteo perché quest'anno appena passato lo abbiamo letto, credo, intorno alla fine del mese di settembre. È un testo molto importante perché questa sera io voglio, un po' provocatoriamente, chiedermi e chiedervi se noi crediamo in Gesù Cristo o no. E tu tieni a dire, ma certo che sì, se no non saremo qui. Calma. Perché un conto è credere di credere e un conto è quello che Gesù vorrebbe. Allora noi questa sera ci lasciamo un po' interrogare, provocare, chiedere, scuotere, infastidire dalla parola di Dio. Perché il Signore non ha bisogno di persone reverenti e supine, ha bisogno di figli, non ha bisogno di bravi ragazzi, ha bisogno di noi, ha bisogno di peccatori perdonati. Ha bisogno di persone che sentano bruciare dentro il Vangelo. Il brano, e lo leggo, nel Vangelo di Matteo, sapete, due informazioni per capire quello che stiamo facendo. Il primo Vangelo a essere stato scritto è Marco, dopo di lui Matteo e Luca, i quali fanno copia e incolla e aggiungono delle cose. Ma è nel vedere cosa aggiungono che ci sorgono delle domande. Ebbene, questo momento che stiamo per leggere è chiamato come l'incontro di Cesarea di Filippo. Facciamo riassunto delle puntate precedenti. Gesù ha iniziato la sua predicazione nel nord di quello che noi oggi chiamiamo Israele, in Galilea. È andato ad abitare, si è trasferito da un buco di paese a una piccola cittadina, quindi da Nazareth a Cafarnaum. E poi lì ha iniziato a radunare gente. E poi con questi discepoli ha iniziato a girare prima tutta la Galilea e poi anche un pezzo di Samaria, poi anche un po' all'estero, Tiro, Sidone, e poi a un certo punto a spanne, dopo 2 anni e mezzo, 2 anni e qualche, con questi che lo hanno seguito, un gruppo di discepoli, alcuni di loro li conosciamo, Pietro, Andrea, Giacomo, Filippo, Giuda, a un certo punto Gesù pone delle domande, fa una specie di indagine, cerca di capire com'è lo stato della situazione, perché come sempre accade l'interessato è l'ultimo a sapere le cose. E questo episodio lo conosciamo molto bene, allora vi chiedo però di far finta di non averlo mai sentito, perché è un brano che ha molto a che fare con la nostra preparazione al Natale. Lo leggo e poi lo commento. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. E poi continua, ma lo commento dopo. Puoi alzare un attimino che io non mi sento, grazie. Un brano che conosciamo tutti sin dalla più tenera età. Gesù è a due terzi della sua vita pubblica, ha convinto queste persone a seguirlo, e questo a me affascina sempre. Chissà che razza di fascino aveva Gesù per avvicinarsi a uno e dire: «Vieni, stand up, vieni qui». E questi vanno. Persone normali, con un mestiere, pescatori, commercialisti, c'era un po' di tutto. E lo seguono. Seguono uno che parla di Dio, seguono uno che comincia a fare grandi gesti. Proviamo davvero a volte a leggere il Vangelo come se non ne avessimo mai sentito parlare. A un certo punto sono lì, a Banias, il punto più a nord di Israele, dell'attuale Israele, ai confini col Libano, un posto magnifico. Se andate in Israele, andateci. Fino a 10 anni fa non si poteva andare perché era zona militarizzata. Sembra di essere dalle mie parti, in Valle d'Aosta o sull'altopiano di Asiago, perché è tutto verde, ci sono i pini, cioè sembra di non essere lì. E lì nasce, sgorga il Giordano. Questa città, costruita, guarda caso, in onore dell'imperatore Cesare, da uno dei figli di Erode il Grande, che si chiama Filippo, Gesù si ritrova in questo punto più a nord di Israele. Ci immaginiamo la scena, probabilmente dopo cena, c'è il fuoco, tranquilli, si chiacchiera e Gesù pone questa domanda. Quindi, cosa si dice in giro di me? Da un po' di pettegolezzo. È curioso, perché lui sta con loro da 2 anni, 2 anni e mezzo. Loro sono quasi, non dico intimoriti, ma Gesù ha una personalità talmente forte, talmente bella, talmente complessa che stai lì ad ascoltarlo, però non è che ti viene da fare delle domande. E Gesù chiede a loro di che cosa si parla, cosa pensa la gente di lui. Ed è interessante perché la risposta che danno è esattamente quella che diamo ancora noi oggi. Pensateci un po'. Dopo 2000 anni si parla ancora di Gesù, ma non come di uno morto, ma come di uno vivo. Pensateci, ogni domenica in Italia 6-8 milioni di persone si ritrovano ad ascoltare le parole di uno vissuto 2000 anni fa, ma è un po' da fuori di testa o no? Guardate che nessuno si ritrova ad ascoltare Mazzini, che pure ha detto delle cose, immagino, interessanti, e invece ci si ritrova ad ascoltare Gesù. Ho fatto pasticci. Tranquilli, tutto sotto controllo. Un attimo solo. Anche un po' caldo. Niente a fare. Mi devi aiutare un attimo. Scusa, ma avevo caldo. Mettimelo qui. E Gesù pone questa domanda molto semplice: cosa si dice di me in giro? Pensate, c'è ancora oggi si parla di Gesù, che uno ci creda o non ci creda, che uno vada in chiesa o non vada in chiesa, si parla di Gesù. Guardate che non si parla di altri grandi uomini, di Gandhi non si parla, o di Martin Luther King, di Gesù si parla, e questo già ci stupisce. Io ogni tanto quando prego dico: Signore, guarda quanto interesse che ancora susciti. Ed è interessante, io non so se è anche la vostra esperienza, a volte incontro persone che si dicono non credenti o non interessate o non vanno a messa o non gliene frega niente, ma parlano bene di Gesù. È difficile che uno parli male di Gesù, parli male del tuo parroco, parli male della suora, escluse le presenti, ma non parli male di Gesù. Sì, è un bravo uomo che l'hanno un po' fregato, un po' intortato, poi si sono inventati la chiesa, ma si parla bene di Gesù, avete sentito? È un profeta, è tipo Giovanni Battista, è una bella persona. Un grande poeta, scrittore tedesco dell'Ottocento, che si chiamava Goethe, scrive in una sua lettera: Gesù Cristo sarà sempre un problema per chi ha il coraggio di pensare. Cioè non lo puoi liquidare con una battuta, ti ritorna sempre in mezzo ai piedi. Non puoi dire non è esistito perché poi invece è esistito. Non puoi dire è insignificante perché invece ha significato. Per gli studiati nell'assemblea, quelli che hanno fatto teologia, negli anni 60, 50-60, dei grandi studiosi, i sociologi, si dice, teorizzavano la fine del cristianesimo entro il 2000. Ciapa lì. Siamo ancora qua, fa un po' ridere, fa un po' ridere. Ma a volte la nostra fede è un po' a questo livello, a livello del si dice in giro, a livello degli altri dicono che. Sono cristiano perché mi hanno insegnato così e io sono uno abituato, quindi non voglio neanche scuotermi più di tanto. E a un certo punto Gesù pone questa domanda forte, diretta, a ciascuno di noi questa sera. Ok, lascia stare quello che dicono gli altri. Chi sono io per te? Ed è questa la domanda che ci vogliamo portare a casa stasera. Occhio, non esistono risposte giuste o sbagliate. Esiste la tua risposta. Ed è molto bello perché è un po' quando, forse succede anche a voi, no? Io non so definirmi, io non so parlare di me, posso dire quanti anni ho, da dove vengo, che lavoro faccio, l'idea che mi sono fatto di me stesso, ma siete chi mi conosce, siete voi a dirmi chi sono io. Paolo sei simpatico, vabbè, meno male, Paolo sei un rompiscatole, questo è un po' meno male. E quando Gesù chiede a loro cosa dice la gente, perché anche lui ha bisogno di sentirsi, di capire cosa pensano, ma a un certo punto chiede ai suoi amici: chi sono io per te? C'è un momento, cioè, nella nostra vita in cui passiamo dal si dice a io dico, dal mi hanno insegnato così a io voglio fare così, da ok sono andato avanti finché la barca va, adesso non è più il tempo di lasciare andare la barca. Voglio prendere in mano la mia fede. E interviene Pietro, grande, immenso, bravissimo Pietro. Simone, anzi, che dice: tu sei il Cristo. Noi siamo un po' abituati, abbiamo anni e anni di catechismo alle spalle. Ma era veramente sorprendente questa risposta. Chi era o cos'era il Cristo? Vi faccio 200 di storia, ma interessante. In un momento veramente catastrofico per il popolo di Israele, in cui non c'era più la monarchia, non c'era più lo Stato, non c'era più la fede, non c'era più niente, parliamo di qualche secolo prima di Cristo, era nata quest'idea che sarebbe arrivato un salvatore, un po' come quando facciamo noi in politica, speriamo sempre che arrivi il salvatore della patria. Ma lì era veramente il salvatore, il Messia. La parola Messia in ebraico vuol dire l'unto, non nel senso che si lava poco, ma perché i re in Israele non venivano incoronati, ma assegnati con dell'olio. Quindi sarebbe arrivato un nuovo Messia, discendente della famiglia del grande re Davide, a salvare il popolo, a ridare uno stato, a ridare dignità, a ridare il tempio che era stato bruciato, l'attesa messianica. Il problema qual era però? Il problema è che tutti i libri del Primo Testamento, della Bibbia ebraica, parlavano del Messia come di un condottiero, di un guerriero, come uno che avrebbe sconfitto i nemici. L'esatto contrario di Gesù. Cioè, quando Simone dice tu sei il Cristo, sta facendo il triplo salto mortale, perché Gesù non appare come Messia. Gesù, invece di sfoderare la spada, dice porgi l'altra guancia. Gesù, invece di cacciare i romani, dice ma pagate la tassa ai romani, ma cosa ve ne frega, date a Cesare quel che è di Cesare, pensate alla vostra anima. Cioè Gesù contraddice tutto quello che la gente pensava che dovesse essere Messia. Quindi Simone fa un gesto enorme, cioè dire tu sei il Messia vuol dire tu sei colui che aspettiamo, tu sei colui che ci viene a raccontare chi è Dio. E dopo Simone, e dopo la Pentecoste, dopo la risurrezione di Cristo, noi siamo qui a dire: per noi, Signore, tu sei il Figlio di Dio, colui che è venuto a raccontarci chi è Dio. Bellissimo. Allora c'è, come dire, alla domanda: cosa si dice di Gesù? Che è una roba che più o meno facciamo tutti noi, al venire un po' stanati nel nostro ripostiglio, dire: no, ma chi sono io per te? Pietro dà la sua risposta. Ognuno di noi dia la sua, a casa, per conto suo. Non c'è una risposta giusta o sbagliata. Attenzione, non chi ero per te 20 anni fa o 30 anni fa, quando facevi l'animatore dell'oratorio, quando le chiese erano piene. Io ho avuto la fortuna, racconto sempre, di essermi avvicinato alla fede cristiana che le chiese erano già vuote, quindi non ho nostalgie. Alcuni invece, penso ai sacerdoti, a volte c'è una sofferenza reale nel vedere che c'è stato uno svuotamento. Chi sono per te oggi? Che sei un po' disincantato, un po' masticato dalla vita, un po' arreso, un po' deluso. Chi sono per te oggi? Ciascuno dia la sua risposta. Simone dà la sua, Simon Pietro dà la sua. Tu sei il Cristo. Allora sarebbe bello stasera, prima di andare a dormire, nella preghiera a Dio dire: tu sei tormento, tu sei passione, tu sei desiderio, tu sei nostalgia, tu sei il non ancora trovato, tu sei il già e non ancora, tu sei l'atteso, tu sei l'ignorato. Ognuno di noi ha la sua risposta. Tu sei un rompiscatole, perché è così? Beh, Gesù a volte è proprio un rompiscatole. Tu sei l'amico, tu sei il confidente, tu sei pienezza. Ognuno ha dentro di sé la risposta. Volevo farvi notare un gioco bellissimo. Sapete la storia, tu sei Pietro su questa pietra, insomma. Poi noi nella chiesa l'abbiamo un po' interpretato in maniera un po' gerarchico, la teniamo buona, dai, facciamo così. Ma a me piace sottolineare quello che succede. Adesso seguite bene, perché è un gioco bellissimo. Nel Vangelo di Matteo, Simone il pescatore e dall'altra Gesù di Nazareth. Gesù dice: chi sono io? Simone dice a Gesù: tu sei il Cristo. E Gesù gli restituisce il favore e gli dice: Simone, tu sei Pietro. Bello, no? Avete notato? Gesù e Simone, Gesù dice: chi sono io? Simone dice: tu sei il Cristo. E Gesù, riconosciuto come Cristo, dice: tu sei Pietro. Cosa vuol dire questo? Che quando noi ci avviciniamo al Signore Gesù e lo riconosciamo come Signore e Maestro della nostra vita, scopriamo anche chi siamo noi, dentro. Simone non sapeva di essere Pietro. Non sapeva di essere Kefas, sapeva di essere uno testardo, cocciuto, la testa dura, anzi era quasi un difetto quello. E Gesù, come sempre accade, prende quel difetto e lo fa fiorire. Cioè dice: sì, è vero, tu sei uno cocciuto, però vedrai che ci possiamo appoggiare sopra. Ricordate in Giovanni 2 quando Filippo va a incontrare Natanaele, che sta meditando sotto l'albero di fico, e dice: abbiamo incontrato il Messia, Gesù di Nazareth. E Natanaele, linguaccia, che conosce bene la scrittura, dice: cosa può venire di buono da Nazareth? La linguaccia, uno così. E quando Gesù lo vede, dice: ecco un israelita in cui non c'è menzogna. Come dire, è la lingua affilata, però dici il vero. Gesù ha la capacità incredibile di tirar fuori il positivo da noi, anche nei difetti. Simone, che è un cocciuto, diventa Pietro. Io non so se è la vostra esperienza, ma senz'altro è la mia. Più ci avviciniamo a Dio e più scopriamo chi siamo. Ma scopriamo la parte bella di noi. Questo lo dico perché purtroppo ci sono molte persone, non voi e gli altri, che hanno l'idea invece che il cristianesimo sia un mortificare l'umanità. Che i cristiani siano tutti delle bestioline da sacrestia, che si negano ogni gioia, che sono tanto sacrificati. Purtroppo ci sono dei cristiani che vivono così, ma non è quello che vuole Gesù. Gesù vuole per noi una piena umanità. Vi siete mai chiesti perché nelle nostre chiese ci sono così pochi giovani? Papa Francesco sì. E ha un po' ragione anche lui. A volte non riusciamo a essere affascinanti verso i giovani semplicemente perché non diamo un così grande esempio di umanità piena, realizzata, di essere così contenti di essere cristiani. Allora forse un po' di esame di coscienza bisognerebbe farselo, cioè dire, ma forse non siamo molto credibili. Ecco, allora questo primo quadro bellissimo, adesso passiamo al secondo perché potrei interrompere qui la chiacchierata, andremo via tutti contenti, invece vi devo un po' bastonare, se no cosa sono venuto a fare? Cosa dice la gente di me? Cosa dice la gente di Gesù? Ecco, smettiamola di pensare, di credere a quello che gli altri credono e chiediamoci, ma chi è per me Gesù? Sapendo che una volta che scopriamo in questo nostro percorso interiore che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, l'atteso, scopriamo anche chi siamo noi. Ma non finisce qui, perché subito dopo c'è scritto questo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Oh, Pietro, stavi andando così bene, che miseria, potevamo finire il film qua, no? Una bella inquadratura, il tramonto, bella musichetta, applauso, tutti uscivamo dal cinema commossi. No, Gesù non ci sta, perché Gesù vuole spiegare a noi e a Simon Pietro che cosa vuol dire per lui, Gesù, essere il Cristo. Gesù si rende conto che il suo modo così diverso, innovativo di parlare di Dio, di essere Messia, non è tanto capito e che anzi gli sta attirando tante, tante antipatie che si sommano. E sapete a chi sta più antipatico Gesù? Ai devoti, ai pii, ai religiosi, i sacerdoti del Tempio, gli scribi, i farisei che erano i primi della classe, perché Gesù li mette un po' in difficoltà, li mette un po' in crisi. E quindi quando Gesù dice che quando va a Gerusalemme lo fanno fuori, non è che ha la palla magica e vede come andrà a finire, è che non è stupido, sa benissimo che fine farà. Ma lui sta dicendo ai suoi discepoli e a me che lui, piuttosto che cambiare la sua idea di Dio, piuttosto che cambiare il suo modo di dire di Dio, piuttosto che cambiare il suo stile di essere Messia, preferisce morire. E Pietro, questo mi fa morire dal ridere, lo prende da parte. Guardate, noi non lo facciamo così, ma non so voi, ma a me succede a volte con onestà, devo riconoscerlo, che anch'io faccio come Pietro. Prendo da parte Dio per insegnargli a far Dio. Mai successo? Ah, se Dio esistesse, perché tutti questi bambini che muoiono di fame? Ma veramente i bambini muoiono di fame perché altri devono fare la dieta, cioè avete presente, no? Queste piccole risposte semplici, ABC dell'intelligenza umana. Perché Dio non ferma le guerre? No, ma scusa un attimo, noi le facciamo e lui le deve fermare? Fammi capire. Cioè molto spesso noi davanti a cose che non capiamo tendiamo a dare lezioni a Dio. Ci sta, il nostro Dio è talmente grande, talmente benevolo che accetta anche le critiche, però poi parla lui. Non è che noi a senso unico diciamo: caro Dio, non devi, e poi giriamo il spalle. No, torna qua. E tu che cosa fai? Tu cosa stai facendo? Sono cose davanti alla sofferenza, alla morte, alla malattia, quando una giovane mamma si piglia un tumore, è ovvio che ci mette un po' in crisi. Quando vediamo uno che ha lavorato tutta la vita per gli altri e poi viene trattato male, è ovvio che entriamo un po' in crisi. Ma qui Simone fa qualcosa di ancora più grave, prende da parte Gesù e dice: Dio non voglia. Cioè Simone ha in testa un'idea che, guardate, è molto moderna e contemporanea. La sintetizzo così: se la mia vita è buona, Dio è buono. Se la mia vita va male, Dio è cattivo. Spiega? Infatti dice: Dio non voglia. Cos'è che non deve volere Dio, Simone? Che cosa non deve volere? Che stai andando insieme a Gesù e che Gesù morirà? Perché per noi quella è la più grande delle catastrofi, il fallimento. Sì, guardate che la nostra fede è fondata su un fallimento. Noi portiamo addosso una croce, che è una roba che fa morire da ridere. Noi siamo seguaci di un fallito. Diciamocelo così, almeno ce lo siamo detti. E Gesù sta dicendo a Pietro: questo è il tuo problema? Tu invece vuoi qualcosa di diverso, vuoi un Dio vittorioso. Guardate, non ho tempo di approfondire e non è il tema della serata, anche perché io patisco un po' il Natale come molti fra voi, e non il Natale, questo Natale. Vi racconto questo aneddoto perché l'ho sentito ieri e mi ha proprio smosso. Sono stato da un caro amico prete in un'altra parrocchia qui del vostro Veneto, che è un tipo un po' creativo e che è uno che ha molto a cuore il Vangelo, allora si mette in casa tutti i disperati. E ha in casa un ragazzo, un signore della mia età, che è uno che ha avuto problemi di droga, avete presente i tossici storici, eh? Questi che non esistono per la collettività, non esistono. E lui si è preso in casa, cerca di tenerlo avanti, gli fa fare un po' il bidello dell'oratorio. E mi raccontava ieri a cena questa cosa che mi ha veramente straziato. Mi ha raccontato che un'impresa lì del paese, che fanno alberi di Natale finti, gli è venuto fuori male uno e allora l'ha regalato alla parrocchia, una roba gigantesca, alta 6 metri. Allora lui l'ha portato in oratorio, l'ha messo in oratorio e poi ha chiamato questo tale Osvaldo e gli ha detto: Osvaldo, fammi un favore, tiriamo fuori le palline, tu prepara, addoba. Sì, sì, bene, bene, bene. È andato e poi non l'ha più visto tornare. È tornato giù a vedere dopo 2 ore, era tutto fatto, finito, bellissimo, e Osvaldo per terra che piangeva disperato. Perché per lui quello era un simbolo di quando era bambino. Mi viene la pelle d'oca quando dico. Ebbene, per molte persone Natale è fatica. E stavo dicendo, non voglio perdere il filo, stavo dicendo, come Pietro, anche noi, quando Dio parla di fatica, quando Gesù dice: guardate che io sono disposto a farmi ammazzare piuttosto che cambiare idea, noi diciamo: eh no, Dio non voglia, che non accada mai. Ma Natale è questo. Quello che noi celebriamo fra qualche settimana, fra 10 giorni, sapete cos'è? Un neonato che diventa Dio, che diventa neonato. A me mette in crisi nera il Natale. Io voglio un Dio potente, un Dio che mi risolve i problemi, non uno che me ne crea. Ma scherziamo. Allora lei le musichette, via, così, mettiamoci zucchero, 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 ci viene il diabete spirituale. Giovanni è una carogna, San Giovanni scrive: la luce viene e le tenebre non l'hanno accolta. Dietro questa risposta apparentemente semplice di Pietro c'è tutto un mondo, c'è quello che noi pensiamo, che Dio è dalla parte dei vittoriosi, quindi crediamo in Lui. E quando Gesù si azzarda a dire che sì, la vittoria finale Dio ce l'ha, io credo questo, che però può passare attraverso un fallimento, è una perdita, è una conversione. Simone non ci sta più, lo prende da parte, l'ha appena nominato Papa, lo prende da parte e dice: adesso ti insegno io come devi fare Dio. E la risposta di Gesù è bellissima e terribile: dietro di me Satana. Diventa mio discepolo, convertiti, perché, dice Gesù a Pietro, tu non pensi come Dio, ma come gli uomini. Guardate amici, ed è una fatica, ed è bello e liberante, è vero dirmi e dirvi questo, che non ci si converte una volta per sempre. Il rischio è che ci sediamo sulla nostra fede e che insegniamo a Dio come si fa a fare Dio, e che a volte pensiamo come gli uomini, o no? Cos'è cambiato nella nostra vita con o senza il Vangelo? Nel vostro modo di andare in ufficio, nel vostro modo di trattare col vostro parente rompiscatole, tutti ce li abbiamo i parenti rompiscatole. Cos'è cambiato? Cosa cambia con o senza il Vangelo nel nostro modo di decidere una cosa in paese? Cosa cambia? Siamo pieni di buon senso, ma chi se ne frega? Il Vangelo non ha buon senso, il Vangelo è molto più forte. Ecco, allora, osare il Vangelo, avere ogni tanto questo bel pugno nello stomaco in cui dice ok, va bene, fai, Pietro, fai pure, stai ragionando secondo il mondo. Ripeto, finché si tratta di decidere che giorno recitare il rosario siamo tutti d'accordo, ma quando poi il Vangelo va a toccare la vita, è il portafoglio, è il vicino, è le scelte, io faccio un po' di fatica. Terza e ultima parte, adesso un po' peggio però, eh? Evangelo questo, vi dico, Matteo capitolo 16, andate a vedere, non me lo sono inventato. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, così per chiarire, così stiamo d'accordo: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli. Allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di avere visto venire il figlio dell'uomo con il suo regno. Seconda parte un po' più complicata e richiede una grande spiegazione che evito, ma il cuore lo avete capito. E purtroppo, e sono contento di prendere e di commentarlo con voi, perché chi è Gesù per la gente? Ok, ma chi sono io per te? Tu sei il Cristo, bravo Simone, allora tu sei Pietro, ok, ci siamo. Allora sentite tutti, guardate che andiamo a Gerusalemme, io vengo fatto fuori. Oh, oh, calma, vieni qua, ma cosa sta dicendo Gesù? Dio non voglia. Simone, ma sei scemo, ma cosa stai pensando? Ragioni secondo gli uomini, mettiti dietro di me, non davanti a me, non dire a Dio cosa deve fare, cerca di stare sui suoi passi. E specifica. Questo brano della croce, io spero che il Signore davvero porti le mie parole sulle ali dello Spirito, perché dirò delle cose molto fastidiose, vi chiedo scusa, però sono stufo di vedere tradito così tanto il Vangelo. Avete sentito anche voi? Va bene? Non me lo sono inventato, c'è scritto lì. Gesù chiede a tutti, ne approfitta della situazione, immagino che Gesù in quel momento fosse anche un po' irritato, dice ai suoi discepoli, rileggo: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? Gesù sta dicendo questo, non c'è scritto altro. Gesù sta dicendo: ora io sono disposto a morire piuttosto che a rinnegare il vero volto di Dio. Vuoi venirmi dietro? Devi essere disposto anche tu, perché se tu poi guadagni tutto ma perdi la tua vita, la tua anima, la tua parte più vera, se tu perdi il tuo cuore, il tuo spirito, la tua missione, se tu perdi questo, cosa ti frega? Cioè Gesù non sta chiedendo in alcun modo di farci del male o di portarci addosso una croce. Gesù sta dicendo che lui è disposto a morire piuttosto che rinnegare il Padre, e che chi vuole essere suo discepolo, Simone, e chi vuole essere suo discepolo, Maria Stella, Paola, Angelo, Luigina, deve entrare nella stessa logica, dura? Wow! Perché dico questo? Io adesso veramente cammino sulle uova, spero di essere preso per diritto e di non che nessuno si senta offeso. Ma a volte sento dire talmente tante cose strane, perlomeno sulla croce, che vale la pena dedicare qualche minuto sulla croce. Perché? Perché Natale ha molto a che fare con la croce. Fa ridere, ma è così. Fa talmente ridere, ma è talmente vero, che i nostri fratelli ortodossi, i russi, i greci, quando dipingono il quadro, noi diremmo l'icona del Natale, Non so se l'avete mai visto quello di Rublev, per esempio. Maria, che invece di essere improbabilmente in ginocchio con le mani giunte che prega il neonato appena partorito, povera stella, è sdraiata, che non guarda neanche il bambino, ma medita quello che ha visto. Come dice Luca, Maria da parte sua osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E Gesù, pensate che forza, è dipinto non adagiato in una mangiatoia, ma dentro una tomba. È già il crocifisso, è il segno di contraddizione. Erode farà una strage pur di farlo fuori. È già il crocifisso. Il Natale è questa provocazione assurda. Noi siamo lì a dire Dio non esiste. Il Natale è no, sei tu che non ci sei. Dio è qui, consegnato alla tua indifferenza. Dove lo vai a cercare? È qui. Allora ha a che fare Natale e croce? Allora voglio chiarire molte cose. In questo caso e anche negli altri casi, quando Gesù dice di portare la croce, non sta dicendo porta una sofferenza così rendi gloria a Dio. Dio non ama la sofferenza. Fosse stato per lui, leggetevi il Vangelo, non me lo sto inventando, chiedete ai vostri parroci. Avrebbe anche evitato di salire sulla croce, padre, se possibile, ok? Io non ho nessuna voglia. Dio non ama la croce. La croce a un certo punto è diventato l'unico modo per dire che non stava raccontando storie, perché altro è fare una bella conferenza davanti a 150 persone brave come voi. È un conto se qualcuno dicesse: Paolo, ma tu sei così convinto delle cose che dici da morire per quello che stai dicendo? Non so, stasera non so. La croce è la manifestazione definitiva, inequivocabile, e poco meditiamo su questo. Provate, quando arriveremo in Quaresima, provate ad ascoltare il racconto della passione come il manifesto della coerenza di Gesù. Gesù muore come ha detto a noi di vivere. È impressionante. Quindi la croce si intende così. Quindi, due punti a capo. Dio non manda le croci, chiaro? Dio non manda le croci, mi spiace. Ce le mandano gli altri le croci. I nostri giri di testa ci mandano le croci, o no? Guardate la sofferenza, compito adesso 3 minuti, stiamo finendo. Provate a pensare a cosa vi ha fatto star male nell'ultima settimana. Pronti? Pensate, non ditelo, eh? Cosa vi ha fatto star male nell'ultima settimana? Pronti? Pensateci. Ok, come mai siete stati male? Ve lo dico io, perché io leggo le menti, terribile. Ma guarda mia sorella che mi ha guardato distorto, questa mannaggia che... Ma guarda il vicino di casa che ancora una volta ha parcheggiato nel mio posto auto. Ma guarda un po' che... Cioè, la stragrande maggioranza della sofferenza che noi viviamo sono i nostri giri di testa. Ci aspettiamo che gli altri dovrebbero fare, sono deluso dal fatto che mio figlio non abbia, ma un problema tuo non è un problema di tuo figlio. Io mi aspettavo invece. Guardate, viviamo, io ormai tutte le conferenze da un anno sto dicendo la stessa cosa e mi ripeto anche questa sera. Io a volte provo un po' di disagio, forse anche voi, in vivere in questo tempo storico qui in Italia, in questo momento in cui tutti hanno ragione per lamentarsi di qualcosa, tutti. La colpa per cui io sto male è di qualcun altro, di qualcun altro. Stiamo finendo, io non so come finiremo, ormai. La colpa è sempre di qualcun altro. Poniamo condizioni alle nostre felicità, vero o no? Non sono felice perché se fossi, se avessi, se potessi, allora sarei felice. Se fossi un po' più alto, un po' più bello, un po' più ricco, con un'altra moglie, un altro marito, fossi nato in un'altra città, avessi un'altra famiglia, avessi un'altra macchina, avessi un altro lavoro, avessi un po' più di salute, allora sarei felice. Sicuri? Dai, sul serio? È così semplice? E così facendo noi poniamo sempre delle condizioni alla nostra felicità. Stasera dico una cosa antipaticissima ma vera. Questa. Se oggi, entro stasera, voi non siete in grado di essere felici, non lo sarete mai. Perché è lo sguardo che fa la felicità. Poi certo, è meglio se non sono su una sedia a rotelle. Poi certo è meglio se ho un lavoro invece di essere disoccupato. Poi certo è meglio se ho una persona che mi ama accanto. Ma non è una ragione sufficiente per non essere felici. E Gesù sta dicendo, prendere la croce, non nel senso, perché noi siamo talmente geni che non soltanto attribuiamo a Dio una croce che molto spesso ci siamo creati noi, ma pensiamo di far piacere a Dio conservandola. Come? Guardate che il simbolo del cristianesimo è una croce vuota, ma quando c'è una croce abitata come questa qui, il Cristo di San Damiano, ha gli occhi spalancati, è vivo quel Gesù lì, non è morto. Può succedere che ci sono dei momenti difficili, sono in chemioterapia, sto affrontando una separazione, un divorzio che mi stanno lacerando, certo, per carità, mi spiace, prendetemi per diritto, rispetto la sofferenza di tutti, ma non coltivare la tua sofferenza e soprattutto non attribuirla a Dio e soprattutto non pensare che a Dio faccia piacere che tu soffri. Non c'è che un modo per superare la sofferenza, non amarla. Mi fa impazzire sta cosa. A volte cerco di ragionare, perché abbiate pazienza, ma è il mio mestiere. Ragionare di cose di fede, si chiama teologia. E qualcuno dice, no, ma a volte Dio ti mette alla prova e permette una sofferenza. Vabbè, ci sta, più o meno. Perché? Perché mai Dio dovrebbe desiderare di farmi soffrire? Qualcuno dice, per purificare la tua fede. Ora, io non so voi, ma il 95% delle persone che conosco che hanno sopportato una sofferenza, la fede l'hanno persa, non l'hanno fortificata. Quindi o Dio fa male i suoi calcoli, o c'è qualcosa che non mi torna. Dio permette la sofferenza per metterti alla prova e per fortificarti. Sì, come se io dicessi a mio figlio, vieni qua, ti taglio un dito, perché nella vita bisogna fortificarsi, quindi cominci a soffrire. Non è così. La sofferenza che noi evitiamo, Dio non voglia, a volte è semplicemente una fase di crescita, è un'evoluzione. E può diventare un trampolino di lancio eccezionale. Guarda, ci sono rimasto talmente male da questa amicizia andata male che forse devo rivedere un po' il mio modo di legarmi alle persone. Ecco, bravo. Guarda, è stata una batosta a 60 anni, a 55 anni trovarmi in mobilità e non so più cosa fare, però o mi rimbocco le maniche o affondo. Ecco, bravo, bene, giusto. Oh, mi hanno cambiato di parrocchia, adesso c'è il nuovo prete, io non riesco ad andare. Magari è l'occasione per vedere, per chiedermi cosa vuol dire essere cristiani in questa chiesa. Ecco, bravo. Invece, a volte, questo modo, capitemi, scorretto di intendere la croce. Non come il modo di dare la vita, non come dire, Signore, ti amo talmente tanto che sei la cosa più preziosa che sono disposto a morire anch'io come fai tu. Forse no, però mi piacerebbe. Mi piacerebbe avere così tanta passione da riuscirci. A volte, invece di cercare di superare la croce, di abbandonarla, è interessante perché nei Vangeli della risurrezione, nell'Evangelo di Matteo, l'angelo dice alle donne che sono andate lì per imbalsamare Gesù, so che cercate il crocifisso. Non è qui, sbagliato indirizzo. Troppo spesso la nostra è una fede del crocifisso, non del risorto. Certo, la croce che vuol dire appunto la fatica, il cambiamento, semplificare la nostra mente, allargare il nostro cuore, fidarci, abbandonarsi, chiedere perdono, tutto questo vuol dire. A volte è difficile. C'è passato Gesù che dice, guarda che la vita è la cosa più preziosa che hai. Cosa ti importa guadagnare tutto? Cosa ti importa ottenere riscatto con i tuoi parenti? Non mi hanno capito, il mio datore di lavoro mi umilia. Ma cosa te ne frega? Ma cosa ti importa? Abbandona la croce. A volte invece noi ci alziamo al mattino, la prima cosa che facciamo la pialliamo e la carteggiamo. E poi la mostriamo agli altri. Come va? Non vi capita? Domattina scommettiamo? Domattina io scommetto che a 5 di noi, la prima persona che incontreranno diranno: come va? Farò. Come dico sempre un po' per ridere, Don Giampaolo, bellissimo. Noi siamo sempre pronti a fare l'enciclopedia Treccani delle lamentazioni, no? Se io chiedessi a voi: cosa c'è che non va nella tua vita? Avete presente l'enciclopedia Treccani? Con aggiornamento annuale, eh? Tutti gli anni c'è l'aggiornamento. Dio ce l'ha con me, Dio ce l'ha con me, Dio ce l'ha con me. Un giorno ho assistito, sto concludendo, un giorno ho assistito, Maria Stella, a una conferenza dove abito io, sono andato, di un astrofisico. Io non capisco nulla di queste cose, un astrofisico. Quello che ho capito, adesso chiedo scusa se c'è qualcuno che ne capisce, sono un po' ignorante, quello che ho capito è che l'universo è composto da 400 miliardi di galassie e che ogni galassia a sua volta è composta di 400 miliardi di stelle. Una di queste è il Sole, va bene? 400 miliardi di galassie, ogni galassia ha 400 miliardi di stelle, una di queste stelle è il Sole e uno dei pianeti intorno a questo Sole c'è la Terra. Mi seguite? E poi sempre questo spiegava, io non capivo niente, che noi umani dell'universo conosciamo solo il 4%, cioè del 96% dell'universo che conosciamo non sappiamo neanche di cosa è fatto. Seguite? Boh. 400 miliardi di galassie, 400 miliardi di stelle in ogni galassia, una di queste stelle, quindi ne restano 399 miliardi, 999 milioni, 999 mila, 999, è il Sole, e Dio ce l'ha con me perché non trovo parcheggio. Eh? Dio ce l'ha con me perché oggi non ho trovato parcheggio. Vabbè, sarà. Concludo. Io vorrei questa sera che noi tornassimo a casa ponendoci tre domande, ma poi se non lo fate chi se ne frega, cioè intendo dire. La prima è proprio questa: chi è Gesù per me? E non cosa dice la gente, ma chi è Lui per me? Con la consapevolezza che quando nella fatica di quello che sono, scuotendomi di ogni tanto, un momento un po' su un po' giù, riconosco che Gesù è il Cristo, scopro anche chi sono io. La seconda cosa invece è attenzione a non pensare secondo gli uomini, a non andare dietro a insegnare a Dio come deve fare per fare Dio. Siamo noi discepoli, non Lui. Non siamo noi dominatori dell'universo. E la terza cosa è questa corretta interpretazione della croce, che non è in alcun modo una sofferenza che io devo sopportare pensando che fa piacere a Dio, perché Dio non ama la sofferenza. La sofferenza è sempre da superare. E quando non si può superare, è da trasfigurare, in modo da non dare a Dio una responsabilità che non è sua, perché Dio vuole la mia felicità, ma non nel senso che mi risolvi i problemi, ma nel senso che è disposto ad accompagnarmi in un percorso. Lui è disposto a dare tutto, ha dato tutta la sua vita. Sapete che gli studiosi ci dicono che una delle frasi che 100% per 100% assolutamente certamente di Gesù, cioè parola per parola, sillaba per sillaba è di Gesù, è una frase riportata da tutti e quattro gli evangelisti: chi dona la sua vita la troverà, chi dona la sua vita la troverà, che è esattamente quello che ha fatto Gesù. Facciamo 30 secondi di silenzio per portarci a casa questo e fare un po' di decompressione, poi ci salutiamo. Ti ringraziamo, Signore, e ti riconosciamo come nostro Maestro, ti riconosciamo come Cristo di Dio, e tu sveli a ciascuno di noi in profondità chi siamo per te. Donaci, ti preghiamo, Signore Gesù, di non insegnarti a come si fa a salvare il mondo. Donaci, ti preghiamo, Signore Gesù, a vedere la croce non come punizione o come qualcosa da portare o che ti fa piacere, ma come disponibilità ad andare fino in fondo nella tua sequela. Donaci, ti preghiamo, in questo Natale di accoglierti. Tu che ormai sei così accessibile, così leggibile, così incontrabile, così evidente, Dio consegnato nella fragilità di un neonato. Ti riconosciamo, Maestro e Signore, donaci, ti preghiamo, di essere veramente i tuoi discepoli. Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Grazie a tutti per l'ascolto, buona vita. Grazie. A te la conclusione, caro. Microfono.
Ringraziamo Paolo, Paolo Kurtaz. Come vi diceva lui all'inizio, è una meditazione. L'incontro di stasera è stata una meditazione credo anche.